20 secoli di incontri con Cristo.
Storia dell'umanità e pagine scelte su Gesù. 13 secolo, Re Giovanni d'Inghilterra firma la Magna Carta, dove sono indicati i limiti del potere monarchico nei confronti dei feudatari, della chiesa, delle città e di tutti gli uomini liberi. Istituisce il Consiglio Comune, primo passo per il Parlamento. Con Innocenzo III il papato raggiunge la sua massima importanza politica. Tutti i sovrani europei ambiscono a ricevere da lui l'investitura del loro potere. Lo spagnolo Domenico di Guzman fonda l'Ordine dei Frati Predicatori per combattere le eresie istruendo il popolo. Il domenicano Tommaso d'Aquino, Doctor Subtilis, diviene uno dei maggiori filosofi della cristianità. 13 secolo, Re Luigi IX rafforza il suo potere. Sotto di lui cominciano a definirsi il Parlamento e la Corte dei Conti. Fatto prigioniero durante la Sesta Crociata, morirà nel corso della Settima a Tunisi. Bonifacio VIII lo proclamerà santo. Federico II di Svevia scende in Italia. Il nuovo imperatore unisce tenacia, senso di autorità, spirito guerriero e gusto per le arti. Si stabilisce a Palermo, la sua corte diviene centro culturale vivissimo. Artisti di ogni provenienza, greci e arabi, italiani e normanni, collaborano attivamente alla vita dello Stato. 13 secolo, i mongoli di Gengis Khan travolgono la Cina, proclamano la loro sovranità sul paese e iniziano la dinastia Yuan. Invaderanno la Russia distruggendo Mosca. Il loro impero va dal Caspio al Pacifico, Pechino è la loro capitale. Le costruzioni divengono grandiose, esprimono il gusto dei nuovi dirigenti per tutto ciò che è colossale. Il celebre calligrafo Shao Meng Fu dipinge cavalli di fuoco che colora con tinte violente. 13 secolo, nella Verde Umbria il giovane figlio di un mercante di stoffe lascia tutti gli averi di famiglia per dedicarsi ad una vita di contemplazione e di ascesi. Fonderà un ordine religioso. Nel 1224 riceverà le stimmate. Laudato sii mi Signore per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengono infirmitate et tribulazione. Quest'uomo straordinario si chiama Francesco. È il secolo d'oro di Venezia che diviene centro principale del commercio con l'Oriente. Di qui partirà Marco Polo diretto in Cina, riportando in Europa notizie dettagliate su un mondo favoloso. 13 secolo. A Firenze è l'epoca dei conflitti tra Guelfi e Ghibellini, quando Dante Alighieri compone il suo immortale poema. Immaginerà di trovare nelle bolge infernali numerosi suoi contemporanei. Kubilai Khan, nipote di Gengis Khan, fallisce l'attacco al Giappone, ma domina tutta l'Asia. È lui ad accogliere magnanimamente Marco Polo. Sotto i mongoli, la Cina gode un periodo di grande prosperità. Dai mongoli i cinesi imparano una scala di 7 note. Fino ad ora hanno usato una scala pentafonica, basata su una teoria musicale molto complessa legata alla loro concezione dell'universo, secondo la quale il mondo vive grazie all'alternarsi di due forze complementari, yin e yang, femminile e maschile. A Padova, Giotto di Bondone affresca la Cappella degli Scrovegni con episodi della vita di Maria e di Gesù, oltre che la Basilica di San Francesco con episodi della vita del frate di Assisi. Da ora in poi la pittura occidentale non sarà più la stessa. In Messico, uomini dalla pelle rossiccia e le labbra marcate lavorano splendidi gioielli di rame e d'oro. Sono gli antenati degli Aztechi. Ancora non conoscono il ferro e si fabbricano utensili e armi con selce e ossidiana. Sulle coste americane del Pacifico, popolazioni Kwakiutl e Tingit traggono dal mare le loro principali risorse alimentari. Pescano balene, foche, leoni marini e salmone. Nel Perù, gli Incas soffiano le loro melodie dentro trombe fatte di conchiglie o in ossa di morto. Sono le quenas, tra i più antichi strumenti a fiato sudamericani. Lucca, Firenze, Genova e Venezia divengono importantissime industrie tessili. Ecco i tessuti operati, dove fondo e disegno sono leggibili per le due diverse trame che si intrecciano. Sono i cosiddetti diaspri, con broccature in oro e in argento. Li indossano le mogli dei feudatari, regine, principesse, oppure se ne fabbricano tendaggi e arredi per cattedrali e sale del trono. 13 secolo. Si diffonde la musica profana, il gregoriano decade. Godono di questa nuova musica non solo frati ed ecclesiastici, ma anche gente qualsiasi. Intanto il più drammatico canto gregoriano, nella cupezza degli anni delle pestilenze e nel timore dell'Apocalisse, viene composto da Tommaso da Celano. XIII secolo. Originario di Bagnoregio, vicino Orvieto, un dotto frate francescano diviene ministro generale del neonato ordine. Ha studiato a Parigi e si è confrontato con la filosofia di Aristotele. Grande mistico, unisce l'arditezza del pensiero all'ardore della passione. Per lui Dio è luce che illumina ogni scienza, ma anche forza che riscalda i cuori degli uomini. Dante lo immortalerà nel XII canto del Paradiso. Il suo nome nel mondo è Giovanni Fidanza. Per la Chiesa è il dottor Serafico, San Bonaventura.
Sette parole, quasi come sette foglie sempre verdi, espresse la nostra vite quando fu levata sopra la croce. Il tuo sposo divenne per te una cetra di cui la croce teneva le veci del legno e il corpo suo quelle delle corde distese. Le sette parole sono le seguenti. La prima fu detta quando il benignissimo Gesù, pendente dalla croce, disse: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che si fanno». O foglia verde, o parola degna del Verbo del Sommo Padre, egli prega non solo per gli amici, ma anche per quelli che lo perseguitano e lo calunniano. Riponi nel tesoro del tuo cuore questa foglia, affinché ogni volta che i tuoi nemici infieriscono contro di te, possa tu effondere il ricordo della grande soavità del buon Gesù. Lo sposo prega per i suoi uccisori. Non pregherai tu per i tuoi detrattori? La seconda foglia della nostra vite e la seconda corda della nostra cetra è la parola detta dal Signore al ladro che credette in lui e gli chiese perdono. Rispose: «In verità ti dico, oggi sarai meco in paradiso». O foglia vigorosa, o quale dolcezza sprigiona questa corda. Come subito è diventato amico il nemico, familiare il forestiero, prossimo lo straniero, penitente il ladro. E quanto grande è la fiducia del ladrone, conscio d'aver commesso ogni male e nessun bene, sulla soglia della morte, senza speranza nella vita presente, non teme di nutrire speranza nella salvezza futura e di chiederla, sebbene non se ne sia mai reso degno. Chi dispererà ancora se il ladro ha sperato? La terza foglia e la terza corda della cetra è la terza parola di Gesù quando disse: «Donna, ecco tuo figlio» e «Ecco tua madre». Dolce e soave parola, mirabile parola piena di grande e pietoso affetto. Non si legge che il buono e benignissimo Gesù anche nell'età matura abbia trattato più familiarmente con la carissima madre sua, né che le abbia parlato più dolcemente che con altri. Ma quanto grande fosse in lui l'affetto di carità verso sua madre, lo indicò con brevi parole, quando stava per lasciarla corporalmente. La quarta foglia, la quarta corda della cetra, è la quarta parola del Signore, che pronunziò circa l'ora nona gridando a voce alta: Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Immagina quanto fu acerbo il dolore allorché il buon Gesù, straziato in tutto il suo corpo, gridò. Ma non credere che abbia gridato per un atto di impazienza. Gesù parla così come il nostro capo per tutto il corpo, ossia per tutta la Chiesa. Mostra che egli patirà in tutti i suoi membri come ora soffre nel corpo. Grida di essere abbandonato colui che non lo può essere, perché molti dei suoi membri sarebbero giunti a tale tribolazione da sembrare del tutto abbandonati. Tribolazione che egli fa propria dicendo: «Sono con lui nella tribolazione», affinché in lui confidiamo con maggior abbandono. La quinta foglia e la quinta corda è la parola che disse la quinta volta sulla croce: «Ho sete». E diedero a lui del vino mirrato, misto con fiele. Mortificate tutte le membra del dolcissimo Gesù, restava da mortificare la lingua. Ma sebbene tutto ciò sia stato fatto per adempiere alla scrittura, tuttavia credo che Gesù, così dicendo, abbia voluto mostrare in modo figurato l'ardore della sua carità e fosse assetato dell'ardentissimo desiderio della nostra salvezza. La sesta foglia e sesta corda della cetra è la sesta parola che, dopo aver preso l'aceto, il Signore Gesù, vera e somma dolcezza, pronunciò: «Tutto è consumato», perfettamente secondo la scrittura che dice: «Mi diedero per cibo il fiele». Pertanto, come il nostro capo, soffrendo acerbamente la passione per i nostri peccati, sino al perfetto compimento di tutte le scritture, perseverò pazientemente, così noi, se vogliamo essere membri di questo capo, dobbiamo avere in tutte le avversità della vita la virtù della perseveranza, affinché al termine della nostra passione possiamo dire fiduciosamente: tutto è consumato, cioè col tuo aiuto e non con le mie forze ho combattuto la buona battaglia, sono giunto al termine della mia corsa, ho conservato la fede. La settima ed ultima foglia della nostra vite e la settima corda della cetra fu l'ultima parola dell'amatissimo Gesù: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». Egli, che poco prima aveva detto: «Viene il principe di questo mondo e nulla può su di me», volle raccomandare nelle mani del Padre la propria anima per insegnare a noi, terra e cenere, il modo di raccomandare nelle mani del Padre Celeste il nostro spirito, perché non sia afferrato dal principe di questo mondo in punto di morte. Ahimè, il demonio troverebbe in noi non poche cose che sono sue. Ecco perché Gesù raccomandò nelle mani del Padre, non perché ne avesse bisogno, ma per darci l'esempio, il suo santo e purissimo spirito quando era per uscire dal suo purissimo corpo.
14 secolo. Papa Bonifacio VIII indice il primo anno santo, è il 22 febbraio 1300, avvenimento eccezionale. Tutti i cronisti concordano nel riferire l'afflusso a Roma di uno straordinario numero di pellegrini. Ad essi si rivolge Dante in un sonetto della Vita Nova. «Dee peregrini, che pensosi andate, forse di cosa che non v'è presente, venite voi da sì lontana gente, come alla vista voi ne dimostrate». Re Filippo il Bello di Francia lotta per insediare un papa francese docile ai suoi voleri. Con Clemente V la sede di Pietro si trasferisce temporaneamente ad Avignone. Dopo 7 papi francesi, Caterina Benincasa tuona da Siena in lettere di fuoco indirizzate a Gregorio XI. «Su, virilmente, padre, venite dolcemente senza aver un timore». XIV secolo. Cola di Rienzo cerca di restaurare l'antico governo repubblicano di Roma. Avventura di breve durata. Sarà ucciso in Campidoglio durante una sommossa. Ha inizio intanto la guerra dei 100 anni tra Francia e Inghilterra. All'origine ci sono questioni commerciali. I nobili trascorrono il loro tempo esercitando la caccia. Leggi apposite ne limitano la stagione a proteggere le riserve. Le fiere che ancora infestano le montagne europee impegnano i cacciatori in una lotta che è utile per la vita umana. Grandi corni di avorio, talvolta cesellati in oro, pendono dal collo delle dame, dei cavalieri e perfino dei cani. In Francia Filippo IV inaugura gli Stati Generali, ovvero il Parlamento. È il secolo della peste in Europa, che devasterà villaggi e campagne. Frattanto l'impero greco perde i possedimenti asiatici e diviene vassallo dei turchi. XIV secolo, la Serbia è in movimento. Stefano Dušan fa guerra ai greci, mentre in Polonia regna Casimiro il Grande, considerato il vero creatore dello Stato polacco. Fonda l'Università di Cracovia ed è l'ultimo dei Piasti, una antica dinastia risalente al X secolo. Dmitri Donskoj sconfigge in Russia l'Orda d'Oro, liberando il paese dal giogo mongolo. La capitale dell'impero è ancora la leggendaria Samarcanda, grande centro caravaniero. Il gran Khan Tamerlano, fattosi musulmano, invade l'India distruggendo Delhi e spingendosi fino a Baghdad e a Mosca. XIV secolo, al Cuzco, nell'odierno Perù, la capitale del regno Inca brilla di palazzi con terrazze, scale monumentali e residenze imperiali, tutti costruiti di adobe, i tipici mattoni di argilla essiccati al sole. Genti di stirpe Nahua, abitatori della Valle del Messico, fondano la città-stato di Tenochtitlan, si imporranno ben presto sui vicini Toltechi e Tapanechi e fonderanno una forte monarchia guerriera. XIV secolo, in Inghilterra John Wycliffe sostiene la necessità di un ritorno alla Chiesa delle origini. Traduce per la prima volta la Bibbia a beneficio delle popolazioni anglosassoni. Le compagnie di ventura, alle dipendenze di un condottiero, combattono per la paga pattuita e nel miraggio di succulenti bottini. I loro capitani vengono su dal niente, da ragazzi guardavano i porci, erano fornai o macellai. Ambiziosi e avventurosi hanno lasciato la famiglia e imparato il mestiere sul campo. I monarchi d'Europa accettano volentieri i servigi di Braccio da Montone, del Gattamelata, di Bartolomeo Colleoni. XIV secolo, nell'impero turco viene istituito il corpo militare dei giannizzeri, che conquistano definitivamente il territorio bizantino in Asia. La bolla d'oro, emanata da Carlo IV di Lussemburgo, affida a 7 elettori l'elezione dell'imperatore, per sottrarla al controllo del Papa, mentre è in guerra in Europa fra i regni di Castiglia e di Aragona. I castelli, che cominciano a spopolarsi, rimangono ancora separati dalla campagna da profondi fossati. Al loro interno opere murarie riproducono il paesaggio naturale con i broli, minuscoli giardini e frutteti. Paggi, menestrelli e cavalieri circolano nelle grandi sale, ma anche nelle taverne delle città, che diventano sempre più animate. Gli uomini indossano il farsetto, chiamato anche giustacuore, corto e ricco, stretto in vita da una cintura, e calzoni di maglia attillati, spesso a due colori come segno di nobiltà. Chiese e taverne, lupanari e case nobiliari sono spesso guarnite agli angoli esterni o alle logge da torciere, in ferro battuto o bronzo. Dentro le case europee i mobili sono di legno massiccio, quercia o noce, mentre ingombrante e rumoroso compare il primo orologio meccanico. XIV secolo. Lungo le coste atlantiche dell'America del Nord, algonchini e seminole, irochesi e cerochi vivono in grandi case di legno raggruppate in villaggi. Tra il Mississippi e le montagne rocciose, la zona delle grandi praterie è occupata da nomadi che seguono gli spostamenti dei bisonti. Non conoscono il cavallo, cacciano a piedi e abbattono il bestiame con lance e frecce. Compaiono in Europa le prime bombarde, che lanciano proiettili a diverse decine di metri, ma senza troppa precisione. Sta comunque per rivoluzionarsi la condotta delle guerre. Il mare Mediterraneo è solcato dalle flotte commerciali e militari delle sue repubbliche marinare, ma anche dalle cocche dei pirati baschi. A bordo ci sono i primi cronometri navali. L'arte gotica è al suo culmine, una folla di animali, reali o fantastici, viene raffigurata su drappi e velluti, ma anche in raffinatissime sculture, poste a decorare fontane, palazzi, facciate di cattedrali. In Giappone i drammi No sono molto applauditi, celebrano il ricordo di una civiltà trascorsa e il rancore degli sconfitti. Nelle case una stuoia detta tatami ricopre tutti i pavimenti, i mobili sono pochissimi, la vita è essenziale, eppure non manca mai il toko noma, una nicchia contenente un rotolo di seta dipinto e un vaso con una composizione floreale, il centro spirituale della casa. In India è il periodo di transizione fra il sultanato Delhi e la dinastia Mogul. Ecco l'arte Rajputi, originata dalla rinascita indù, che assume alcuni elementi dell'arte islamica, come volte, cupole o bastioni di tipo musulmano. Ecco le miniature di tipo islamico a servizio dei testi indù. In Cina il pittore letterato Ni Zhan conduce vita errabonda a bordo di una barca. Libero dalla vita di corte, scrive i suoi versi con l'inchiostro di Cina, che sarà poi esportato in tutto il mondo e che gli artisti usano essiccare in tavolette decorate. Sotto i mongoli le navi cinesi solcano il Mediterraneo, portano verso occidente le sete, la polvere da cannone, la carta, mentre i ceramisti apprendono nuove tecniche. Dall'Asia centrale si importa un nuovo pigmento di cobalto, il cosiddetto blu musulmano, che permetterà di rinnovare le decorazioni dipinte e di creare le famose ceramiche bianco e blu. Tra le mani dei ceramisti cinesi ecco anche i primi celadon, talvolta decorati con un dragone in bisque. 14 secolo. In Europa l'uso della calzatura alla poulaine, dalla punta lunghissima, è sempre più diffuso. Le punte si sono così allungate da creare problemi. Re Edoardo III d'Inghilterra e Re Filippo IV di Francia sono costretti a fissare per legge dei limiti, distinguendo perfino la lunghezza delle punte per nobili, popolo e borghesi. A Praga c'è un irruente dialettico, decano di filosofia nella locale università. Infiamma il popolo evocando una riforma del clero e l'elevazione morale della gente. Re Venceslao IV e l'arcivescovo di Praga lo sostengono. Cominciano a serpeggiare in Boemia, importate dall'Inghilterra, le dottrine di Wycliffe e alla fine l'acceso predicatore le sposa per intero, arrivando a mescolare alle questioni religiose quelle nazionalistiche. Egli si scaglierà anche contro le indulgenze proclamate da Papa Giovanni XXII, quasi fossero simonia, anticipando così le posizioni radicali di Martin Lutero. Pioniere della riforma, sarà condannato al rogo dal Concilio di Costanza nel 1415. Il suo nome è Jan Hus.
O Gesù Cristo, nostro Signore, uno col Padre e il Consolatore, ogni nostro ben vien dal tuo cuore, per la tua grazia. Tu sei con noi, Signore, invitto, ma sei straziato, ma sei trafitto. Di nostre colpe fosti il riscatto, per la tua grazia. Per tua bontà divina noi, di tuo favor ricolmi, e vuoi esser tu stesso il pane, il puoi. Per la tua grazia ci doni il sangue e l'infa uscita dalla tua vita, e in noi fluita perché si avvivi la nostra vita, della tua grazia. A noi ti doni, Signore, intero. Se in noi si desta fervor sincero, sol per tuo amore nasce ed è vero, per la tua grazia, vivendo intera la nostra sorte, di tua forza lo rendi forte, morendo vinci la nostra morte, per la tua grazia. 11 salvasti a caro prezzo, per noi accettasti morte e sprezzo, e noi viviamo sol per tuo mezzo, per la tua grazia. Mi rimembrando di notte spezzasti il pane, le membra rotte per noi son segno di queste lotte, per la tua grazia. Ah, la tua grazia com'è possente, ma guai all'uomo che ciecamente sprezza il tuo sangue dato al credente, per la tua grazia. Orsù, credenti, correte a gara, prendete il cibo che gli prepara, ognun si nutra con voglia vera della sua grazia. Il pan d'ogni giorno riceviamo che gli ci porge con la sua mano, e il viver nostro non sia vano, per la sua grazia. O Gesù nostro, sei crocifisso per nostra colpa, pur dallo stesso legno fatale, amaci adesso, per la tua grazia. Per nostra colpa, dolce Maria, tremiamo. Ei soffre nell'agonia, eppure egli ama. Amaci, e sia per la tua grazia. Angeli, ditegli negli alti cieli, come fra gli uomini ognuno aneli, che questo pane ce lo riveli. Per la sua grazia. Dato da Cristo, questo è il pane che insieme spezzano genti cristiane, e ancor lo chiedono per la dimane, per la sua grazia. O Gesù, grazie, così lodiamo, e in lui, fratelli, lieti viviamo, e carne e sangue da lui prendiamo, per la sua grazia. Cantiamo, o liberi, codesto canto, cantino quelli che un cuore santo da lui ricevono, che ci sia accanto, per la sua grazia. Sia lode al Padre, lode al Figliuolo, lode allo Spirito, sia lode al solo Dio, che è il Signore dell'alto stuolo, per la sua grazia. Lode al vivente da eterna età, che eternamente vita darà. Te lodo e godo l'eternità, per la tua grazia.
20 secoli di incontri con Cristo.
Storia dell'umanità e pagine scelte su Gesù.
A cura di Laura De Luca. La voce di Bonaventura da Bagnoregio era di Franco Graziosi. La voce di Jan Hus era di Andrea Tidona.